Marco 14, da 1 a 11. Mancavano 2 giorni alla Pasqua e agli Asini, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di catturarlo con un inganno per farlo morire. Dicevano infatti, non durante la festa, perché non vi sia una rivolta del popolo. Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro pieno di profumo di puro nardo, di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni fra loro che si indignarono. Perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di 300 denari e darli ai poveri. Ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse, lasciatela stare, perché la infastidite? Ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri, infatti, li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. Ella ha fatto tutto ciò che era in suo potere, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità io vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto. Allora Giuda Iscariota, uno dei 12, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli, all'udirlo, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro. Ed egli cercava come consegnarlo al momento opportuno. Mancavano 2 giorni alla Pasqua e agli Asini. Questo giorno sembra essere il terzo della settimana e il quarto del soggiorno di Gesù a Gerusalemme, da quando è arrivato e ha fatto il suo ingresso solenne con le acclamazioni dei discepoli e delle folle, dei pellegrini e altri che si erano radunati sul Monte degli Ulivi. Mancavano 2 giorni alla Pasqua e agli Asini. La Pasqua era una festa di un giorno, gli Asini era una festa di una settimana, ma il primo giorno degli Asini coincideva con la festa di Pasqua. Sembra che anche Marco voglia raggruppare in 7 giorni tutti i fatti successi dall'ingresso in Gerusalemme al Sabato Santo in una settimana, così come Giovanni aveva cercato di raccontarci i primi incontri di Gesù con i discepoli e anzi prima delle nozze di Cana, eccetera, pure in 7 giorni. E questo ci dice un po' il loro modo di vedere come la venuta di Gesù per Giovanni, la manifestazione di Gesù, la prima ai suoi discepoli, e poi qui adesso per Marco questi suoi ultimi giorni riprendono l'idea di tutta l'opera di Dio, come tutta l'opera di Dio è raggruppata in 7 giorni della creazione, così ancora si manifesta l'opera di Dio nei 7 giorni di Gesù. E i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di catturarlo con un inganno per farlo morire. I capi dei sacerdoti e gli scribi li abbiamo già incontrati in Galilea, quando Gesù, dopo che Gesù ha compiuto i primi miracoli, già allora avevano deciso la morte di Gesù, capitolo 3, versetto 6. Qui la cosa diventa molto più fattibile perché Gesù si trova a Gerusalemme, quindi non vogliono perdere l'occasione. È in casa loro e allora diventa più facile, cercano il modo di catturarlo con un inganno. Vediamo che questo brano poi si conclude con Giuda che cerca come consegnarlo al momento opportuno. Gli uni cercano il modo, l'altro cerca il tempo adatto per la stessa cosa. Con un inganno, perché con un inganno? Capiscono o intuiscono che quello che fanno non può essere accolto da tutto il popolo, perché certamente non può essere opera volere di Dio. E così si realizza quello che dicono i salmi diverse volte, come il giusto o il servo di Dio viene preso con l'inganno. Vi leggo solo un paio, il Salmo 10, al versetto 7. Di spergiuri, di frodi e di inganni appena la bocca, sulla sua lingua sono cattiveria e prepotenza. Sta in agguato dietro le siepi, dai nascondigli uccide l'innocente. E anche il Salmo 35, versetto 20. Poiché essi non parlano di pace, contro gente pacifica tramano inganni, spalancano contro di me la loro bocca. E così varie altre volte troviamo queste profezie. Non durante la festa, dicevano, perché non vi sia una rivolta del popolo. Quindi non devono ingannare soltanto Gesù, devono ingannare anche tutto il popolo. Dov'è Gesù in questo tempo, in questo giorno? Gesù si trovava a Betania. Sappiamo che Betania è quel paesino sulle pendici del Monte degli Ulivi, a circa 3 chilometri da Gerusalemme. Il nome Betania significa casa del povero oppure casa dell'afflitto. Casa del povero. Il povero è colui che confida nel Signore, che è sempre afflitto dalle ingiustizie degli uomini e perciò non ha nessun altro su cui contare che la bontà e l'amore di Dio, che è il padre dei poveri. Gesù si trova quindi alla casa del povero, casa dell'afflitto, Betania. Dove? Nella casa di Simone il lebbroso. Da Luca sappiamo che era un fariseo. Simone il lebbroso, non sappiamo se questo sia un soprannome oppure una qualifica, forse era stato lebbroso e poi è guarito, non sappiamo, non ci dice altro Marco, certamente non era lebbroso, altrimenti non poteva abitare nel villaggio e non poteva ospitare in casa nessuno, fosse stato lebbroso per davvero. Quindi possiamo dedurre da queste regole che venivano osservate, possiamo dedurre che era soltanto un soprannome. In casa di Simone il lebbroso. A far che cosa? Lo vediamo adesso. Mentre era a tavola, quindi era stato invitato a pranzo. E Gesù ha accolto l'invito. Giunse una donna. Marco non ci dà il nome di questa donna. Può essere una qualsiasi, ma se non ci dà il nome è segno che diventa una figura simbolica. Chi può rappresentare questa donna? Vedremo poi da come Gesù la presenta come esempio. Il suo gesto ce lo offre come un gesto esemplare. Certamente in questa donna l'Evangelista vede la Chiesa, così deve essere la Chiesa e quindi ogni credente, ogni cristiano. Giunse una donna che aveva un vaso di alabastro, pieno di profumo, di puro nardo, di grande valore. Il grande valore era sia per l'alabastro, perché un vaso d'alabastro è prezioso, richiede molto lavoro a farlo, a scavarlo, e poi il puro nardo, il profumo, l'olio profumato anche era di grandissimo valore, perché questi profumi venivano, non erano chimici come oggi, ma venivano estratti dalle piante che non erano lì sul posto. Sembra che il nardo sia una pianta che cresce in Somalia e prendevano le cime dei rametti, dei germogli per fare quest'olio profumato. Quindi un valore immenso, difatti lo conoscono, lo sanno tutti, vedremo. Che profumo è il profumo di nardo, l'olio di nardo? È il profumo regale. Il libro del Cantico dei Cantici lo nomina ben due volte come il profumo che viene, con il quale viene profumato il re. Quindi anche il tipo di olio è profetico. Gesù chi è? Questa donna ce lo annuncia col suo profumo, è il re. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Sono tutti gesti che dicono molto di più di un gesto di accoglienza. Rompere il vaso di alabastro col profumo dentro era il gesto che si faceva nelle tombe quando si profumavano le salme di persone che venivano onorati particolarmente. Allora il vaso dentro nel sepolcro veniva rotto per versare poi tutto il profumo sul cadavere. Quindi questo gesto è un gesto che Gesù interpreta come profetico. Ha rotto il suo vaso per me, vuol dire che è per la mia sepoltura. Lo fa in anticipo. Gli altri hanno deciso la mia morte, lei mi onora, rompendo già adesso, forse dopo non potrà più farlo, adesso lo può fare. E versò sul suo capo, lo versò tutto sul suo capo. Versare l'olio, qui profumato addirittura, versarlo sul capo cos'era? Era il gesto che veniva compiuto per ogni consacrazione. Quando Mosè ha consacrato Aronne come sommo sacerdote, gli ha versato l'olio sul capo. Quando Samuele ha consacrato prima Saul, poi Davide come re, gli ha versato sul capo l'olio profumato. E ancora anche per la consacrazione dei profeti. Quindi con questo gesto, questa donna riconosce che Gesù è il re, il sacerdote, il profeta. Gli versa l'olio sul capo. Gesù è l'unto. Gesù è il Messia, il Cristo in greco, che vuol dire appunto l'unto. Versare l'olio sul capo era segno di grande gioia, come dice il Salmo 133. Un segno di consolazione, come dice il Salmo 23. E Luca ce lo presenta come un segno di grande amore. Gesù stesso in Luca un gesto come questo lo interpreta come un gesto di grande amore, per cui la donna che lo fa merita un grande perdono. Ci furono alcuni fra loro, Marco dice semplicemente alcuni fra loro, Matteo direbbe alcuni discepoli, e Giovanni addirittura dà il nome Giuda. Marco non accusa nessuno, alcuni fra loro, che si indignarono. Cosa pensano e cosa dicono? Perché questo spreco di profumo? Vedono il gesto della donna come uno spreco. Quindi non capiscono il significato di quel gesto, che è una consacrazione, non lo capiscono. Che è un anticipo della sepoltura, non lo capiscono. Per loro è semplicemente buttar via. Buttar via una ricchezza. Si poteva venderlo per più di 300 denari, lo stipendio di un anno di lavoro di un operaio, e dargli ai poveri. Siamo nella settimana o vicini alla settimana di Pasqua. Nella settimana di Pasqua ogni buon ebreo doveva compiere e compiva un'opera buona, e le opere buone era ovviamente fare l'elemosina ai poveri che si incontravano a ogni passo a Gerusalemme, anche nella festa di Pasqua. Quindi si poteva compiere l'opera buona di darlo ai poveri con quel col denaro ricavato da questo. A nessuno, cioè a questi, non passa per la mente che Gesù può essere onorato anche così, oltre che coi rami e con le acclamazioni quando sono entrati in Gerusalemme. Ed erano infuriati contro di lei. Poveretta. Vabbè, voi non vi meravigliate, perché può capitare, o può essere capitato anche a voi, che avendo compiuto un gesto di amore, gli altri lo interpretano in un altro modo e vi stangano, o vi dopo voi sta a voi star su o deprimervi. Dire, beh, lascio che giudichi il Signore, il mio gesto di amore, oppure mi affido al giudizio degli uomini. Cosa avrà fatto per questa donna? Poveretta. Marco non ci dice niente. Ci dice però che Gesù l'ha difesa, non solo. Lasciatela stare. Perché la infastidite? Ecco, Gesù è proprio deciso. Lui stesso interviene con forza. Lasciatela stare. Perché la infastidite? E poi dà anche la sua interpretazione di quel gesto. Ha compiuto un'azione buona verso di me. Azione buona non è solo dar soldi ai poveri. Azione buona è anche quello che lei ha fatto per me. Tra le azioni buone, stando al libro di Tobia, c'era anche quella di seppellire i morti. Lei ha compiuto un'azione buona verso di me. Ha cominciato la mia sepoltura, i riti della mia sepoltura. I poveri li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, non solo a Pasqua, in tutto l'anno potete far del bene ai poveri perché li trovate sempre, dappertutto. Anche se adesso li arricchite con delle elemosine, tra 15 giorni ce ne sono ancora. Ma non sempre avete me. È come dicesse, non sono io il povero per eccellenza. Verso di me non si può fare un'opera buona. Potete, quando volete, potete fare del bene ai poveri coi vostri soldi. Di solito quelli che si lamentano di qualche gesto di amore come questo della donna perché gli premono i poveri sono quelli che non tirano mai fuori niente per i poveri. Sono pronti a criticare gli altri, ma essi non fanno nulla per i poveri. Non sempre avete me. Se volete fare un'opera buona verso di me, affrettatevi, perché io non ci sono sempre. C'è urgenza, perché gli altri hanno già deciso la mia morte. Non sempre avete me. E poi aggiunge, ella ha fatto ciò che era in suo potere. Ha fatto tutto quello che poteva. Una frase simile Gesù l'aveva detto il giorno prima a proposito di quella vedova che nel tempio aveva messo due spiccioli. Ha dato tutto quello che aveva. Ha fatto tutto quello che poteva per amare il Signore. E questa ha fatto tutto quello che poteva. Ha fatto ciò che era in suo potere. In questo modo Gesù la presenta come aveva presentato quella vedova come esempio ai suoi discepoli che li ha chiamati perché la vedano. Così qui porta ad esempio dei suoi discepoli il gesto di questa donna. Ha compiuto il suo amore per lui. Ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. Ecco come Gesù ha compreso il gesto della donna. E così con queste parole Gesù di nuovo profetizza la sua morte. Ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità io vi dico, aggiunge un'affermazione solenne, dovunque sarà proclamato il Vangelo, quindi l'annuncio dell'amore di Dio per gli uomini, realizzato attraverso la vita e la morte e la risurrezione di Gesù, il Vangelo verrà annunciato sempre, accompagnandolo anche con questo racconto di questo fatto. Questo gesto d'amore diventa esemplare per tutti quelli che ascoltano il Vangelo. Tutti quelli che ascoltano l'annuncio dell'amore di Dio realizzato in Gesù e da Gesù sentiranno anche questo esempio. Ecco come si può fare ad amare Gesù. Quindi, dovunque viene proclamato il Vangelo, vuol dire che ci sarà sempre chi ama Gesù e chi fa tutto quello che può per Lui. Nella Chiesa ci sarà sempre chi ripete il gesto di questa donna. Perché come il Vangelo viene proclamato non solo e non tanto con le parole, ma con una vita che condivide la passione e la morte di Gesù, così anche questo gesto verrà proclamato non solo con le parole, ma anche con il gesto di offrire a Gesù tutto quello che si può. Ci sarà sempre, lungo i secoli, chi rivive questo atto d'amore per Lui. Ecco, sembra che Gesù non condivida del tutto la nostra preoccupazione per i poveri, cioè la preoccupazione che i poveri diventino ricchi o che i poveri abbiano soldi, perché anche ai poveri fa bene il Vangelo, anche i poveri hanno bisogno di Gesù, di incontrarlo, di conoscerlo, di amarlo. Anzi, sono proprio i poveri quelli che lo accolgono e lo amano maggiormente. Quindi non vediamo in queste parole Gesù una contrapposizione tra l'amore a Lui e l'amore ai poveri. Non ha senso. I poveri vanno amati sempre e Gesù va amato più che si può. Perché anche quello fa parte dell'amore ai poveri. Allora Giuda Iscariota, quello allora sembra quasi che Giuda Iscariota prenda lo spunto da questo fatto per partire e dare compimento a quello che aveva deciso. Sembra che questo fatto di questo profumo, tra virgolette, sprecato per Gesù, sia stato il movente che ha portato Giuda ad andarsene. Allora Giuda Iscariota, uno dei dodici, qui Marco, tutte le volte che ci parla di Giuda, ci dice sempre uno dei dodici. E questo è molto significativo, avrebbe potuto evitare di dirlo. Uno dei dodici. Che cosa vuol dire? Che i cristiani devono stare sempre vigilanti, attenti. Proprio tra di loro può esserci quel qualcuno che, anzi, ognuno deve stare attento a se stesso, perché se uno dei dodici se n'è andato, ha abbandonato Gesù, non può capitare a qualunque credente, a qualunque cristiano. uno dei dodici. Così se capiterà ancora lungo la storia che un cristiano, che sia un cristiano qualunque, che sia un cristiano sacerdote, che sia un cristiano vescovo, un cristiano tradisce il Signore, non ti scandalizzi. Ti scandalizzi perché Giuda ha compiuto quello che ha compiuto? Cioè, scandalizzarsi cosa vuol dire? Distogliersi dall'amare Gesù, dal credere che Lui è il Messia. Te l'ha annunciato già quella donna anche, col suo gesto, che Gesù è il Messia. Tu continua a credere anche se uno dei dodici se ne va. E questo è molto importante, ha fatto bene San Marco a continuare, vedremo anche nei prossimi brani, nelle prossime pagine, quando nomina Giuda sempre uno dei dodici. Ricordati, non insuperbirti perché sei cristiano o perché sei, hai qualche qualifica nella Chiesa. Stai invece vigilante, attento. Può capitare a te, può capitare ad altri, non scandalizzarti, non lasciarti impedire da questi peccati degli uomini, non lasciarti impedire a continuare il tuo amore a Gesù, a continuare a stare con Lui. Uno dei dodici si recò dai capi dei sacerdoti. Sarebbe più esatto tradurre se ne andò dai capi dei sacerdoti. Dicendo se ne andò vuol dire anche la sua distanza, che si distanzia, si allontana da Gesù e dagli altri undici, quindi dalla Chiesa. Perché chi si allontana da Gesù si allontana sempre anche dalla Chiesa. Chi si allontana dalla Chiesa si allontana sempre anche da Gesù. Se ne andò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Ed essi gli promettono denaro. Quindi, cosa fa Giuda? Lui che amava i poveri, vende il povero per denaro. Vende il povero per denaro. A lui prende il denaro, non il povero. Lui che mormora per il denaro da dare ai poveri. Succede spesso che chi vorrebbe aver denaro da dare ai poveri, se poi si trova un povero a fianco, non è capace di volergli bene e di accoglierlo così com'è. Quelli all'udirlo si rallegrarono, perché così hanno trovato il modo di catturarlo, come cercavano, abbiamo sentito all'inizio del brano, e promisero di dargli del denaro, a cose fatte naturalmente. Ed egli cercava come consegnarlo al momento opportuno. Gli altri cercavano il modo, adesso l'hanno trovato, lui adesso è attento a scoprire qual è il momento più adatto. Siamo dato Gesù Cristo.